Continuiamo nel nostro percorso attraverso le parabole e, come sapete, siamo fermi al capitolo 25 dell'Evangelo di Matteo e ovviamente concluderemo questa mattina questo capitolo. E quindi vi inviterei a aprire le vostre Bibbie al capitolo 25 dell'Evangelo di Matteo. Leggeremo l'ultima sezione riguardante il giudizio finale contro le nazioni, versetti da 31 alla fine del capitolo, versetti 46. Scrive così l'Evangelista Matteo: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Poiché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico, in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non m'accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste. Allora quelli gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto avere fame o sete o essere straniero o nudo o ammalato o in prigione e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non lo avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Il tema per questa predicazione è appunto un interrogativo: accolti o rifiutati? Ed è un tema che ovviamente deve portarci a riflettere. Se lo poniamo come interrogativo, siamo chiamati a riflettere. Ma possiamo anche metterlo come esclamativo, ovvero come affermazione: rifiutati o accolti, perché non ci sono vie di mezzo, non ci sono altre possibilità. Come avete capito probabilmente dalla lettura, questa sezione non è una parabola, anche se al suo interno vi sono, diciamo, delle espressioni paraboliche. Per esempio, egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore e i capri, versetto 32, oppure metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra, versetto 33. Ecco, in realtà appare evidente che questa sezione è la conclusione del quinto discorso del Signore Gesù, così come si apre il versetto 1 del capitolo 26, quando Gesù ebbe finito questi discorsi. Ma nel medesimo tempo è anche evidente che il tema che il Signore Gesù affronta in questa ultima sessione è una spiegazione delle parabole precedenti, parabole in cui ha insegnato o ha anticipato nel suo insegnamento il giudizio divino e della necessità di essere pronti, di prepararsi nella prospettiva di questo giudizio. Nelle precedenti parabole viene detto: vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora quando il figliolo dell'uomo verrà. Il non sapere però non significa che si possa vivere, come dire, serenamente, come se ciò non avverrà mai. Se voi girate la pagina, capitolo 24, ad un certo punto il Signore Gesù dice queste cose, versetto 45. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico che in verità che lo custodirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e a bere come gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, e lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. E anche nella parabola che abbiamo ascoltato domenica scorsa, Gesù insegna proprio questo, che il padrone ritornerà. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi a cui il Signore aveva affidato dei talenti ritornò per fare i conti. Versetto 19. Ora, anche se in apparenza il Signore ritarda, perché il mondo, come si può dire, va avanti da secoli e nulla è accaduto, il figliuolo dell'uomo verrà nella sua gloria. Verrà e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Ora, senza voler competere con Davide o con Fabio, vorrei notare, e voi poteste immaginarlo nella vostra mente, che anche in questo testo vi sono, diciamo, dei triangoli. Però immaginateli, io ne propongo due, concentrici, cioè uno all'interno dell'altro. Il primo, quindi immaginatelo, richiama il triplice ufficio di Cristo. Perché in questo testo Gesù parla di se stesso come il figlio dell'uomo, versetto 31, scusate, quindi l'ufficio profetico. Poi parla come pastore, versetto 32, ufficio sacerdotale. E infine, posto sul suo trono, parla come re, quindi l'ufficio regale, versetto 34. E all'interno di questo triangolo possiamo immaginarne un altro, in cui sotto al titolo profetico del figliolo dell'uomo si colloca l'umiltà di Cristo. Cristo che si fa uomo, o che si è fatto uomo. Sotto l'ufficio sacerdotale, Gesù qui è presentato come il pastore, appunto che ha cura delle sue pecore, del suo gregge. E sotto l'ufficio regale, come re, vediamo questo re che si presenta come giudice. Allora, con questo discorso Gesù intende richiamare l'attenzione dei suoi interlocutori, l'attenzione nostra oggi, che siamo qui ascoltatori della sua parola. Vuole raccogliere l'attenzione dei suoi discepoli che sono lì ai suoi piedi, perché sappiano con certezza che c'è un tempo in cui tutte le genti, tutte le nazioni saranno riunite davanti a lui, versetto 32, e saranno riunite per essere giudicate. E nessuno pensi che Dio passerà sopra i tempi senza, diciamo, esercitare il suo giudizio, come qualcuno predica, che tanto Dio è così ricco di amore che alla fine perdonerà tutti, salverà tutti, quindi perché un giudizio? Nessuno pensi che Dio si sia poi dimenticato del mondo o delle sue creature e che lo abbia abbandonato a se stesso. Semplicemente questo testo ci dice che il tempo del giudizio non è ancora giunto, ma questo non significa che non giungerà. Significa però che siamo ancora tutti, credenti e non credenti, nell'era, in un tempo di grazia. Stiamo parlando questa mattina. Quindi siamo in un tempo di grazia. Allora questo implica che la buona notizia del Vangelo oggi si rivolge anche a te. E la notizia, in primo luogo, che siamo di fronte al trono della grazia. Ci è concessa la libertà ancora oggi di accostarci, e ti è concessa la libertà di accostarti al trono della grazia e della misericordia di Cristo. Perché, come abbiamo accennato studiando la parabola dell'invito al banchetto nuziale, la porta del banchetto non è stata ancora chiusa. Perché? Perché lo sposo non è ancora arrivato, non è ancora ritornato. Mentre nella parabola delle 10 vergini di cui ci ha parlato Davide, a un certo punto è detto che quando lo sposo è arrivato, la porta fu chiusa. E le 5 vergini disavvedute che arrivarono frettolose per voler entrare, trovarono la porta chiusa, bussarono con tutte le forze, ma nessuno aprì. E tutto questo a indicare proprio che avverrà il tempo in cui questa porta si chiuderà definitivamente. E quella porta che Dio chiuderà, nessuno potrà mai aprirla. Nessun altro ha una chiave corrispondente a quella serratura che quella porta ha. Perché sapete, Gesù non ha dato le chiavi a nessuno del suo regno, se non quella della proclamazione del Vangelo del ravvedimento in virtù di Cristo, che ha dato la sua vita in un tempo di grazia. A dire il vero, quella porta ha una sola serratura e ce l'ha solo dall'interno. Quindi qualsiasi tipo di forzatura, qualsiasi ladro volesse, o qualcuno volesse, diciamo, penetrare all'interno, non avrebbe strumenti necessari, sufficienti per poterlo fare. E se la porta è chiusa dall'interno, significa allora che se non sei potuto entrare prima che la porta si chiudesse, tu sei fuori. Fuori, dice il testo, dove vi è il pianto e lo stridor dei denti, ovvero la disperazione più assoluta, la sofferenza indicibile, senza alcuna possibilità di uscire da quella situazione. E probabilmente, caro amico, amica, questo è il momento della grazia per te, affinché tu ti chieda, ti ponga delle domande. Dove sei? Dove sono ora? E dove sarò nel giorno del giudizio? La conseguenza di questa tua condizione comporta un'altra, un altro elemento, e cioè la convocazione da parte di Dio. Anche se sei rimasto fuori, o resterai fuori, Dio ti convocherà. Il Signore Gesù ti convocherà, così come convocherà i Suoi eletti, a prostrarsi davanti al trono del Suo giudizio. Mentre per molto tempo ci è stata concessa la libertà di accostarci al trono della Sua grazia, quando la porta sarà chiusa, saremo tutti riuniti, come dice versetto 32, cioè costretti ad inchinarci, volenti o non volenti, davanti al trono del giudizio di Dio. E come primo atto di questo raduno mondiale, Gesù dice che Lui effettuerà una separazione. Quando il figliol dell'uomo prenderà posto sul suo trono glorioso, separerà gli uni dagli altri e metterà le sue pecore alla destra e i capri alla sinistra. E dopo questa separazione, che è già un giudizio in se stesso, inizierà la lettura del verdetto. E come dice altrove l'Apostolo Pietro, il giudizio deve iniziare dalla casa del Signore, dalla Chiesa. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia da noi, e questo deve portarci a interrogarci sul nostro servizio, sulla nostra obbedienza al Signore, se comincia da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Prima Pietro 4,17. L'annuncio che ci sarà un giudizio, come dicevo, indica che ci troviamo tutti davanti al giudice del cielo e della terra. E inoltre saremo quindi non solo di fronte al trono del giudizio, ma ci troveremo anche di fronte al trono della giustizia. Giovanni vede nella sua visione proprio questo. Apocalisse 1,7. Ogni occhio lo vedrà. E lo vedranno perfino quelli che lo hanno trafitto, cioè che lo hanno ucciso. E tutte le tribù della terra faranno cordoglio. E forse tu pensi, ma io mica ho ucciso il Signore Gesù. Quindi io avrò, come dire, un occhio di riguardo. Chi rifiuta Cristo oggi è come se l'avesse crocifisso. È come se lo crocifiggesse ogni giorno, perché rende inutile per se stesso quel sacrificio, anzi non crede affatto che ci sia stato qualcuno che abbia dato la sua vita per la sua salvezza. E in questo ultimo discorso Gesù anticipa, sempre in un tempo di grazia, quello che sarà il verdetto finale nel giorno del giudizio. Quando tutte le genti che saranno giudicate con giustizia, proprio in ragione del proprio operato, e partendo proprio da quelli di destra, dalla sua Chiesa, i credenti, i discepoli di Cristo, per poi passare a quelli di sinistra, cioè a tutti coloro che lo hanno rifiutato nel tempo della grazia, versetto 41. E possiamo notare che nella separazione emetterà un giudizio, come in un normale processo, quando una persona è condannata, viene letta la sentenza di condanna, che ovviamente è la motivazione, è il giudizio finale in ragione del suo operato. E Gesù fa questo elenco proprio a significare, a mettere in risalto le loro responsabilità, le loro colpe nell'aver rifiutato Cristo, oppure per coloro che lo hanno accettato, anche le ragioni di questa piacevole sentenza di essere accolto. La giustizia di Cristo e del suo giudizio è già evidente proprio nella separazione, ancor prima del verdetto finale. Perché questo, e c'è perché possiamo dire questo? Perché quando Gesù era tra gli uomini, e anche i discepoli dopo di lui hanno agito alla stessa maniera, hanno predicato proprio questa verità, che un giorno ci sarebbe stata una separazione, gli uni dagli altri, in ragione del loro credere nel Figlio di Dio o del loro non credere. Gesù diceva questo, Giovanni 3,36, chi crede nel Figlio ha la vita eterna, chi invece rifiuta di credere nel Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane sopra di lui. Questo messaggio il Signore Gesù l'ha affidato anche ai discepoli con la stessa autorità, quando ha detto andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. E solo chi avrà creduto sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi gli ascoltatori del messaggio dell'Evangelo sono sempre stati posti di fronte al fatto che Dio è giusto. È giusto nell'aver mandato il Figlio suo, il giusto dei giusti, per la salvezza dei peccatori, ma coloro che l'hanno rifiutato meriteranno il giusto giudizio di Dio. Quindi non potranno, come dire, appellarsi ad un altro giudice per prendere la loro causa e portarla davanti a questo re e giudice. Nessuno potrà aspettarsi una sentenza diversa quando sarà di fronte al trono della giustizia di Dio, se oggi lo rifiuta. E notate che cosa dirà a quelli di destra. Venite voi benedetti nel Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, versetto 34. Qui c'è il chiaro insegnamento che anche Paolo percepirà dopo la sua chiamata ad essere discepolo di Cristo, da poter scrivere proprio ai credenti di Efeso, ci ha eletti prima della fondazione del mondo, Efesi 4.1. E la conclusione è questa, che se Dio ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, è evidente che ci ha preparato anche un luogo, un regno, in cui Gesù Cristo seduto sul trono glorioso è colui che regna. Questa espressione richiama inoltre la promessa di Gesù proprio di andare a preparare un luogo, Giovanni 14,1, per poi ritornare e portare con sé quelli che qui sono detti benedetti dal Padre mio, e ovvero portare con sé quelli che il Padre gli ha dati, Giovanni 17,6. Quindi ai primi dice, dà una buona notizia, ai secondi, a quelli di sinistra dirà, andate via da me, maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Anche qui l'insegnamento è chiaro e richiama alla mente la dottrina della perdizione eterna per i non credenti, o per dirla con parole più semplici, la dottrina dell'inferno, che è in netta contrapposizione con il regno di Dio. C'è il regno in cui troveranno accoglienza i benedetti del Padre, abbiamo letto versetto 43, e di cui Gesù ha dato certezza anche al malfattore sulla croce, oggi sarai con me in paradiso, Luca 23, 43. Ma c'è anche l'inferno, dove saranno precipitati, dice Gesù, i maledetti, versetto 41, insieme a colui che li ha portati con sé, il maligno. Ora, volendo utilizzare altre parole come quelle dell'Apostolo Paolo che insegna questa dottrina, non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello mieterà. Quindi Gesù non sta dicendo nel giorno del giudizio vi troverete di fronte all'incerto. Farò i conti allora e cercherò di capire effettivamente come sarà la vostra situazione. Se oggi lo rifiutate, lo sarete anche allora. Se oggi lo accogliete, sarete accolti. Anzi, siete già stati accolti da Lui, perché appunto a questo malfattore sulla croce, negli ultimi momenti della sua vita, Gesù ha potuto garantire di essere stato accolto nel suo regno. Il giudizio del re, di questo giudice, è di una tale giustizia che né quelli di destra, versetti 37 e 39, né quelli di sinistra, versetto 44, possono porre opposizione o obiettare sul giudizio emesso. Perché il giudizio di Dio, di Cristo, non è e non sarà discutibile. Non lo è come i giudizi umani. Ci sono processi, giudizi emessi e poi dopo anni si riprendono perché qualcun altro ha, come dire, avuto qualche sospetto che quel giudizio non fosse stato emesso con correttezza. Non sarà possibile con il Signore. Gesù insegna che entrambi, sia quelli di destra che di sinistra, nel giorno del giudizio avranno certo delle perplessità sulle motivazioni del giudizio e che vogliamo vedere. I primi, quelli di destra, gli chiederanno perplessi, in negativo: ma quando mai ti abbiamo visto, Signore? Ti abbiamo dato da mangiare, da bere, ti abbiamo accolto, vestito, siamo venuti a trovarti quando eri ammalato in prigione. Cioè, noi non abbiamo memoria che abbiamo fatto una cosa di questo genere. Sostanzialmente in questa espressione c'è una dichiarazione, l'ammissione di non aver mai, come dire, di non essere all'altezza di corrispondere a questi bisogni che il Signore Gesù ha elencato. Però c'è qui una confessione, come di una sorta di confessione di non meritare quell'atto di grazia del Signore di ereditare il regno preparato per loro. Cioè, in questa, come dire, perplessità negativa e la possibilità di non aggiungere altri elementi al giudizio del Signore e dire: Signore, grazie, perché io non meritavo, ma Tu mi hai fatto grazie. Ai secondi di sinistra che gli chiederanno perplessi in positivo: Signore, quando ti abbiamo visto? Quando ti abbiamo visto avere fame, sete, essere straniero, nudo, ammalato, in prigione e ti abbiamo assistito? Sostanzialmente gli dichiareranno, scusate, di non ricordare di averlo mai visto nel bisogno, così come è descritto. È una sorta di giustificazione dinanzi al Signore, di non essere colpevoli di questa accusa. Se non ti abbiamo mai visto, come potevamo far fronte al tuo bisogno? La tua giustizia nei nostri confronti è ingiusta, sostanzialmente. Ma il decreto del Signore, le parole decretate dal Signore, appunto, quando non l'avete fatto a uno di questi miei minimi, non permette loro di aggiungere parole. E notiamo, appunto, come Gesù risponde. A quelli della sua destra, Gesù dichiara che essi lo hanno fatto in quanto hanno compreso che essere cristiani alla sua sequela significa amare Dio con tutto il cuore, e quindi ad avere attenzione anche al prossimo come se stessi, Luca 10:28. In verità vi dico, in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Il silenzio quindi che segue dai benedetti al verdetto del re rappresenta l'accoglienza gioiosa e immeritata della benevolenza del re. A quelli alla sua sinistra Gesù il giudice dirà che essi sono stati egoisti, egocentrici, materialisti. Hanno rifiutato lui nel tempo della grazia e trattenuto per se stessi ogni cosa, perché non amando Dio non si sono mai posti minimamente il problema dell'amore per il prossimo. Anzi, se qualcosa hanno fatto, come è possibile che sia avvenuta, lo hanno fatto per se stessi. Lunedì sera, per chi ha visto, diciamo, Sanremo, io mentre facevo altro ascoltavo qualcosa, ad un certo punto Carlo Conti, il conduttore, ha parlato dell'aiuto che bisogna dare ai terremotati abruzzesi, e ciò che lui ha detto è questo, a 11 milioni e oltre persone che erano all'ascolto: io l'ho fatto, e se l'ho fatto io lo potete fare anche voi. Ecco, questo è stato semplicemente un modo per attirare l'attenzione su se stesso. Gesù sta sostanzialmente dicendo a queste persone: voi nel tempo della grazia vi siete preoccupati solo e esclusivamente di voi stessi, e qualunque cosa avete fatto l'avete fatto per raccogliere attenzione su voi stessi, nulla per me. E ora? Io non ho nulla da darvi se non la separazione eterna. Infatti Gesù risponderà anche a quelle della sinistra: in verità vi dico, in quanto non l'avete fatto, non l'avete fatto a uno di questi minimi, non lo avete fatto neppure a me. E quindi il silenzio dei maledetti rappresenta la disperazione, che non c'è più alcuna speranza di cambiare le sorti. È il pianto, è lo stridor dei denti, come dice versetto 30. Infine, questo brano ci parla di un giudizio eterno. La cattiva notizia che segue quella bella della proclamazione dell'Evangelo di Cristo, che segue il tempo della grazia, ti ricorda e ci ricorda che il giusto giudizio di Dio avrà una valenza eterna. Il giudizio non è solo per un tempo nel quale poi potrebbe esserci la possibilità di successivi cambiamenti grazie, come dire, a uscite anticipate legate, come dire, a intercessioni o a indulgenze di atto. Niente di tutto questo è previsto nella scrittura, e Gesù lo insegnava chiaramente, e lo insegnò in questo brano: questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Perché? Perché dice la scrittura, anche ovviamente posteriore a queste parole, è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, e dopodiché viene il giudizio, Ebrei 9:27. Probabilmente ricorderete tutti, e vorrei che lo leggessimo, che quando Giovanni era sull'isola di Patmos ricevette la rivelazione di Gesù Cristo, e al capitolo 20 parla del giudizio finale. Questo è il testo che il Signore ha usato per chiamarmi a conversione molti anni fa, ovvero 43 anni fa. Vorrei rileggerlo prima di concludere. Apocalisse capitolo 20, scusate, dal versetto 11. Giovanni racconta: poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono alla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti. E fu aperto anche il libro, un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Quindi Gesù, in questo capitolo 25, ha semplicemente raccontato questo. Ha semplicemente non raccontato, detta quello che sarà la verità futura, quando lui si siederà sul suo trono. E allora ci sono delle domande anche per te oggi, oltre che per noi che siamo credenti, su come viviamo il nostro, la nostra appartenenza al Signore. La domanda è: ma sei tra coloro che Cristo accoglierà nel suo regno o tra coloro che saranno espulsi? Sei nella schiera dei discepoli oggi, di destra o in quelli di sinistra, che non è uno schieramento politico? In questo tempo di grazia hai la necessità, e direi hai l'urgenza, di schierarti dalla parte di Cristo e del suo regno. E se non lo fai, significa che tu oggi hai decretato per te che sei dalla parte opposta, ovvero sei al di fuori della porta e sei dalla parte del nemico di Cristo. Questo Gesù che oggi per te è il Salvatore, domani lo incontrerai come giusto giudice e nulla potrai avanzare a tua discolpa. Credi quindi nel Signore Gesù, confessagli il tuo peccato, il bisogno di salvezza, ed Egli ti accoglierà.